Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
A volte ritornano, ritorni di fiamma del passato fanno scaldare i cuori dei tifosi del presente. Dal bianconero al resto del mondo, la letteratura è ampia e piena di ritorni al futuro. Tra ipotesi e realtà ascolteremo anche, insomma, analizzeremo anche le parole di Pavel Nedved su Pirlo, su Ronaldo e su Dybala. Tutto questo nel terzo tempo di oggi. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, Yves Roche in regia è pronta a mandare in onda. Giulia Borletto, eccola qua.
Ciao ragazzi! Ma che bella è questa nuova immagine, mi piace un sacco.
Ti piace questa divisione?
Sono grandissima.
Così simmetrica. Allora, per quanto ci riguarda, Giulia.
Buonasera.
Buonasera. Parleremo di minestre riscaldate, nell'accezione un pochino meno positiva, e di ritorni di fiamma, invece, considerando con appunto quegli amori che fanno giri immensi e poi ritornano nel calcio, soprattutto, anzi, analizzeremo in particolar modo le panchine della Juventus. Mm-hmm. Le panchine che nel corso degli anni hanno avuto questo tipo di possibilità, no? Di vedere ritornare dei grandissimi, su tutti il Trapp e Marcello Lippi ovviamente, ma anche altri allenatori in grado di fare la differenza tornando a casa dopo anni invece in giro, magari anche per il mondo, come Fabio Capello. Però prima, ovviamente, tutto questo considerando la possibilità, anche se Nedved ha smentito in maniera categorica che Pirlo
ci ha praticamente rovinato la puntata.
Lasciare. No, vabbè, ma noi ragioniamo anche sul futuro più o meno prossimo, no? Perché le parole di Allegri comunque hanno fatto sognare molti, molti tifosi. Al netto di questo, in generale, ci concentreremo su questo tipo di ipotesi che non tiene in considerazione, evidentemente, solo gli allenatori, ma anche tanti giocatori. Quanti ritorni al momento, ad esempio, Morata è uno di quelli che, tra l'altro, ha parlato recentemente dal ritiro spagnolo.
Dal ritiro della Spagna.
Leonardo Bonucci, un ritorno importante, quello di Gianluigi Buffon, ad esempio.
Sì, ci sono un sacco di parole effettivamente da analizzare oggi. Quelle di Nedved, diciamo che non potevano essere diverse, nel senso era logico che lui, non dico smorzasse un po' i toni, però comunque così cercasse di calmare tutti quelli che hanno visto nelle parole di Massimiliano Allegri una dichiarazione di nuovo amore praticamente verso la Juventus, no, anche soltanto perché lui comunque ha sottolineato di continuare ad avere comunque un ottimo rapporto con Andrea Agnelli, ma non era una novità, nel senso lo sapevamo che lui e Andrea Agnelli erano in ottimi rapporti. Sappiamo benissimo anche che appunto uno, forse l'unico, anzi, dei personaggi comunque del mondo della dirigenza bianconera con cui il rapporto invece si era abbastanza inclinato è proprio colui che ha parlato oggi, quindi ecco, diciamo che difficilmente poteva dire cose diverse.
Allora, a proposito di frasi di circostanza, nel corso della seconda ora insieme avremo una rassegna dedicata con Francesco Calabrò le frasi fatte nel mondo del calcio. C'è un elenco incredibile, fa sorridere solo a una prima lettura, quindi vi lascio immaginare cosa abbia preparato il nostro Francesco, che ogni tanto fa un'incursione dalla regia dentro lo studio, e poi gli ipse dixit, no? Quelle parole, le famose parole, le ultime parole famose, ecco, per quanto riguarda anche dei ritorni. Ad esempio la frase di Capello, ma alla Juve, quella di Sarri da querela, ricordiamo, no? Poi insomma è accaduto tutt'altro. In riferimento a questo, tu dici
ha parlato anche di Sarri, tra l'altro, Nedved, quindi è tornato, forse perché credo lui fosse uno dei più alti sostenitori, no? Dell'ex mister bianconero. Sappiamo benissimo che ad averlo scelto fondamentalmente sono stati lui e Paratici, quindi ci stava effettivamente anche qui tornare a parlare di lui. Lo stesso Sarri che, così come Massimiliano Allegri, a settembre sicuramente rivedremo in panchina, quindi chissà dove, chissà quando, chissà perché, ma ci sarà un bel giro di allenatori quest'estate, secondo me.
Torneranno degli allenatori di livello, con caratteristiche differenti, diametralmente opposte, Sarri e Allegri. Lascia invece un allenatore che, oltre ad essere un grande allenatore, è un grande uomo, Cesare Prandelli.
Sì, bella, bella tosta la lettera che ha pubblicato ieri. Credo che però sia stato molto,
ci fa grande
molto,
coraggio
molto...
a prendere certe decisioni.
Credo che sia stato molto coraggioso e sia stato però molto coerente anche, nel senso, nel momento in cui ha capito veramente di non riuscire più a gestire il tutto, non credo che si sia fatto intimidire o di impaurire da una situazione comunque anche a livello proprio di squadra e di classifica poco felice della Fiorentina. Non credo che avesse paura di questo, ha veramente spiegato con estrema sincerità di non essere in grado in questo momento di portare avanti un progetto che merita molto di più. Quindi mi fa anche sorridere, poraccio, che torna Iachini e quanto ha detto anche lui oggi in, credo in sede non di, o di presentazione, o comunque ha detto qualche parola, ripresentazione, ha detto: mi chiamano sempre quando le cose si fanno difficili, ma io accetto volentieri. Quindi effettivamente lui è un grande uomo dei ritorni, eh?
Eh sì, evidentemente.
Quantomeno perché comunque è sempre a libro paga di qualcuno, quindi
ma
in
Ballardini
modo
è anche
deve
uno
tornare.
Che torna spesso, no? Considerando il Genoa. Sì, ha detto: ho un'ombra
anche
dentro di
Ballardini,
me.
Ecco, sì, sono loro due i maggiori.
Sì, insomma, sono quegli allenatori che sono buoni per tutte le stagioni, ecco, diciamo così. Quando
chissà
le cose
perché
si fanno
poi
male,
però quando partono da, cioè, riescono a fare, sono quegli allenatori che riescono a fare delle grandi cose a campionato in corso, ma se vengono appunto inseriti o comunque cominciano la stagione da subito, no, hanno un po' di difficoltà.
Qualche difficoltà, sì, qualche difficoltà
i
l'ha
misteri,
avuta
i misteri.
Cesare Prandelli, dicevo, ha detto: ho un'ombra dentro di me, smetto. Cercando che sperando che possa ritrovare la luce davvero al suo interno, un allenatore che abbiamo anche sentito un paio di volte qui su Radio Bianconera prima che accettasse l'incarico della Fiorentina, l'ex commissario
luce
tecnico
di cui Marco ha parlato anche Giorgio Chiellini oggi, che era in conferenza stampa con Roberto Mancini. Gli hanno chiesto proprio se questo è un momento buio e lui ha detto: no, io i momenti questi non sono questi i momenti bui che ho anche vissuto, vedo solo luce intorno a me, quindi meno male.
Se la vede lui, ci fidiamo.
Ci fidiamo. Non so dove la veda, però ci sarà.
Vediamo tanta luce c'è, perché comunque questa Juventus, come ha anche ricordato Alvaro Morata dal ritiro spagnolo, vedendo il bicchiere mezzo pieno a tutti i costi, si gioca una Coppa Italia, il distacco in campionato è importante, è considerevole, c'è una Supercoppa già vinta e c'è soprattutto tanta luce alle spalle di questa Juventus, considerando i nove anni di successo. Che successi? Che facciamo? Ci leggiamo qualche frase di Pavel Nedved?
Mi accodo al discorso di Morata, mi ha fatto un po' così, non dico un po' specie, però mi è spiaciuto una frase che comunque lui ha detto in questa conferenza stampa, nel senso la vita del prestito è questa, nel senso so benissimo di non avere il posto assicurato l'anno prossimo, quando saprò qualcosa anch'io lo potrò dire, perché ovviamente non poteva non esserci la domanda su cosa capiterà a lui il prossimo anno.
Certo.
Ed mi spiace moltissimo, perché è un giocatore per cui io ho sempre stravisto e ho creduto un sacco in lui, anche perché comunque è tornato a Torino veramente con le pile cariche, che però poi pian piano non
ha scaricato abbastanza in fretta.
Non sono state cambiate nel momento giusto. Mi spiace che queste ultime partite appunto non gli stiano dando giustizia, non gli stiano rendendo giustizia, e proprio per colpa di queste ultime partite, che però risultano essere fondamentali, lui ora veda davvero messo in discussione il suo futuro, che fino a soltanto 2 settimane fa non era praticamente non era minimamente pensabile di non vederlo ancora a Torino il prossimo anno. Non è ancora detto nulla, per carità, perché c'è questa famosa formula del secondo prestito che si può ancora richiedere, poi però non so se dopo il secondo prestito hai l'obbligo, ora questo mi manca come
Io stavo analizzando più che andare a valutare la situazione attuale, sì, che comunque resta in bilico in virtù del suo prestito, e in generale la sua parabola in bianco nero, perché lui arriva con la recompra, e quindi quella spada di Damocle, così la chiamò Beppe Marotta nei confronti della permanenza, e ritorna con un prestito, e quindi è evidente che in generale è sempre stato un precario, anche di lusso.
Sì.
Ma un precario della Juventus. Per quanto
è una
ci
vita
riguarda,
da precario.
Sì, Allora, per quanto riguarda invece le parole di Pavel Nedved, sì, magari può diventare invece un giorno giocatore in pianta stabile, chissà. Però è evidente che insomma, questo rendimento ultimo in bianconero delle ultime settimane, dell'ultimo mese, diciamo così, unito a qualche problema dal punto di vista fisico e atletico, ecco, non vanno a favore di una sua permanenza al momento. Allora, ha parlato a DAZN, il vicepresidente bianconero, su Pirlo ha detto: è e sarà l'allenatore della Juventus al 100%. Abbiamo sposato un progetto con Andrea, sapendo delle difficoltà che ci sarebbero state. Volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti. Le difficoltà erano previste. Siamo molto tranquilli sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo allenatore. Quindi previsto questo momento di difficoltà, avrebbe voluto fare di più il club, ma non ci è riuscito. Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus al 100%. Pensi che questo finale di stagione possa spostare le percentuali?
Allora, si sono spesi veramente in lungo e largo, no? Diciamo, sia Pirlo, sia Pratici che Nedved a questo punto nei suoi confronti, cercando di alleggerire un po' la pressione che si è creata attorno a lui. Io credo che comunque sia anche qualcosa di corretto, no? Perché comunque al di là di tutto tu non puoi andare a meno che tu non sia un matto alla De Laurentiis, non è che ti metti a sparare a zero su il tuo attuale allenatore, quindi viene da sé pensare che siano frasi comunque coerenti e corrette, pensando a quanto sta accadendo, e non dire una cosa del genere metterebbe ancora
ci
più
ci stai girando intorno in maniera pazzesca, non rispondendo alla domanda.
Non lo so, non credo cioè, arrivare al quarto posto, ecco, dichiarazioni.
Qualora non dovesse arrivare, ecco, non ce lo auguriamo naturalmente. Sì, però è evidente che il finale di stagione peserà in un certo senso, no?
Peserà secondo me tantissimo.
Credo che quarto posto e magari una vittoria in Coppa Italia certamente garantirebbero comunque il proseguo dell'avventura da parte di Andrea Pirlo e del suo staff. Ecco, qualora non fossero centrati uno di questi due obiettivi, in particolar modo quello del piazzamento in Champions,
qualificazione,
e poi la Coppa Italia è una gara singola, a quel punto qualche valutazione secondo me potrà essere comunque fatta, nonostante queste parole. Però è evidente che in questo momento dare fiducia all'allenatore in maniera netta,
no, è obbligatorio, non puoi dire
non puoi non farlo, perché sennò rischi di perdere lo spogliatoio, di far perdere lo spogliatoio al tecnico. Questo è
grazie,
evidente.
Sei stato più circonciso, come
no, ti prego,
ha detto Trapattoni in conferenza stampa.
Ecco, facciamo così, l'ha detto lui, ipse dixit. Concisi. Però noi invece nel riassumere appunto il concetto anche che ha voluto evidentemente esprimere attraverso queste parole. Non il concetto, ma l'intenzione del concetto,
ripeto,
il vicepresidente
Marco,
bianconero.
Non vedo possibile che al momento si dica diversamente, nel senso, ti ripeto, andresti a appunto,
se avessi detto valuteremo a fine stagione, tu avresti perso
fuoco.
Lo spogliatoio, giustamente
avresti perso lo spogliatoio, avresti perso l'ambiente che già è parecchio diviso, certo. No? Perché ci sono quelli che vengono definiti quello che vengono definite le vedove di Allegri, ci sono quelle che invece Allegri non lo vorrebbero mai più, ci sono invece quelli che vogliono credere ancora in Andrea Pirlo, quelli che invece non vorrebbero altro che vedere la sua testa appesa. Quindi è già c'è una varietà talmente ampia di pensieri nell'ambiente bianconero in questo momento che, perché ridi?
No, perché stavo pensando al fatto che le vedove di Allegri, la vedova allegra. Tu sei una vedova allegra, ad esempio?
Io sì, io sì. Come lo sei anche tu, ammettilo.
No, vabbè, un po' di malinconia nei confronti.
Sono allora una vedova una malinconica allegra.
Di quel modo di vivere anche il calcio, diciamo così.
E vabbè, allora era tutto. Allora, sicuramente se non ci fosse non stessimo vivendo il periodo che stiamo vivendo, magari ci potremmo godere un po' di più tutto, no? Come abbiamo fatto negli anni di Massimiliano Allegri. Ho sempre detto che comunque sicuramente il mio, non dico il mio attaccamento, però il mio pensiero più che positivo nei confronti di Allegri derivi anche dal fatto che ho vissuto davvero quei 5 anni cioè, proprio sulla mia pelle, nel senso che ho visto più volte Allegri di quanto vedevo la mia famiglia.
No, ma ce lo ricordiamo, eravamo sempre lì praticamente, no? Sempre a Vinovo all'epoca.
Sì, appunto, cioè ti muovevi a Vinovo, cioè quindi era... era
poi c'era un rapporto, appunto, ancora era una transizione tra il rapporto di conferenza stampa quasi parlata, quasi chiacchierata, a quello che stiamo assistendo adesso, e adesso c'è ancora un'evoluzione diversa,
sterile,
c'è una cortina
tutto,
di plastica, tra l'altro via Zoom, che è ancora più fredda come comunicazione,
appunto,
ma è evidente
quello
che
dico, molto probabilmente se non fosse capitato tutto quello che è capitato, non vivremmo in maniera così asettica questo periodo,
anche.
E lo stesso anche Andrea Pirlo, quindi per quello che io quando lo ascoltavo parlare l'altra sera Allegri avevo il sorriso sulla faccia, cioè perché dice comunque delle cose con una naturalezza, con una spontaneità, poi non aveva nulla da perdere, non aveva, quindi voglio dire, era un canabriglie sciolte domenica, non smetteva più di quasi logorroico, non smetteva più di parlare.
Direi un cavallo appunto, pazzo, vista la sua passione per l'Olimpica. Allora, ciao.
Però
Giulia,
appunto,
tu sei sempre splendida come la luce che c'è intorno, fammi parlare Giulia. A Chiellini io spero che riusciranno a prendere il quarto posto, se no la luce si spegne, dice, per tanti giocatori e allenatore. Ciao, vi seguo sempre, Silvestro.
Ciao Silvestro.
Da Monaco di Baviera. Poi c'è il nostro amico dall'Ontario, sempre pungente, solo gli incompetenti non vedono la luce, però grazie comunque del tuo messaggio. Vi chiedo un parere in merito alle seguenti considerazioni.
Vai.
Federico da Reggio
Emilia.
Una
volta.
Uno, viene cacciato Marotta che va alla concorrenza. E che concorrenza. Due, viene cacciato Allegri, preso Pirlo che non ha fatto un giorno di panchina. Tre, da due finali di Champions in 5 anni si rischia di non raggiungere il quarto posto in classifica. Questo è quello che scrive il nostro amico Federico, che poi chiede in fondo: cos'ha di speciale questa dirigenza? Questa dirigenza è quella che, attraverso alcuni cambiamenti nel tempo, che ti ha fatto vincere 9 scudetti consecutivi, che ti ha fatto raggiungere 2 finali di Champions. Poi c'è un'evoluzione in tutto. C'è un'evoluzione nella vita, nelle cose, nei rapporti, nelle relazioni. Oggi questa dirigenza, dopo 9 anni di successi, qualche piccolo errore l'ha fatto. Non si può sempre azzeccare tutto. C'è una crisi economica dovuta al Covid. Ci sono alcune scelte fatte in maniera anche molto coraggiosa nel corso degli ultimi 3 anni, e poi non hai la sicurezza, al di là del fatto che a noi piaccia Allegri come modo di fare, come allenatore, e non siamo gli unici, non hai la certezza che magari sempre con quell'allenatore avresti comunque vinto, questo non lo puoi mai sapere, hai il sospetto che alcune dinamiche potessero andare in un altro modo, questo è sicuro. Ciao Alfonso,
diciamo,
scusate,
che...
prego.
Sì. No, appunto, non so se il primo punto in
primo
cui
punto.
Lui ci dice viene cacciato Marotta che va alla concorrenza, e che concorrenza, non so se se quest'anno ci fosse stato Marotta sarebbe successo qualcosa di diverso, cioè effettivamente ha fatto un gran lavoro quest'anno, in particolare all'Inter, ma l'anno scorso si sono mangiati le unghie lui e Antonio Conte per un bel po' di mesi, e quindi ripeto, è stata sicuramente quest'annata figlia di sicuramente di tante scelte sbagliate fatte, ma anche di tante congiunzioni astrali che non hanno congiunto fondamentalmente.
Congiungiamoci noi con le note vocali e andiamo a sentire qualcosa. Yves Roche in regia.
Ciao Marco, ciao ragazzi, buona serata.
Ciao.
Ma l'idea di tantissimi tifosi che è quella di dire no, ma nei 9 anni precedenti abbiamo vinto lo scudetto, tante vittorie, tante gioie, ci può stare, va bene, saremo sempre riconoscenti anche di tanti critici, però io dico una cosa, c'è modo e modo di cambiare in corsa, voglio dire, la società deve farsi delle grandissime domande, perché da Cardiff,
sì,
senza tutti quegli errori fatti in fase di progettazione, si sarebbe tranquillamente potuto continuare col nostro DNA, avevamo un gap competitivo altissimo senza dover arrivare a questo punto.
Allora, chiarissimo,
perché non è che Lebed oggi parli di Pirlo per il futuro.
Tra l'altro ci fa una considerazione anche abbastanza acuta il nostro amico Gerardo. Allora, Juventus mossa Juve, Allegri a Sky e Nedved a DAZN, il nuovo che avanza, sai che si parla anche in queste ore di diritti televisivi. Credo sia un caso, ecco. Però non...
No, non credo che ci sia nulla di machiavellico dietro, esatto. Non credo.
Allora, il discorso che fa il nostro amico è chiarissimo. Il DNA Juve ti porta a vincere 9 scudetti consecutivi, comunque a essere competitivi in Europa, a giocarti 2 finali nel 2015 e nel 2017 e ad andarci vicino per 2 volte. Hai la sfortuna di trovarti il miglior Barcellona di sempre, il miglior Real Madrid di sempre, a parti invertite.
Sì, perché li avessi incontrati ora, ragazzi, potevi vincere.
Che poi tu batti, questo io lo ribadisco ancora una volta, tu batti il miglior Real Madrid di quegli anni e poi ti trovi il Barça in finale, poi riesci a battere il Barça di quegli anni, sì, e ti trovi il Real Madrid.
Ci sono dati il cambio, grazie.
In 2-1, no? Detto questo, no, vabbè, questo è ovviamente un'iperbole. Tu cosa fai a un certo punto? È come se sei un frequentatore di casinò o comunque uno scommettitore abituale che ha sempre la sua resa, perché scommette bene, sa dove andare a investire i propri soldi e le proprie energie, e in Italia hai ottimo riscontro, in Europa ci vai vicino. Cosa fa a un certo punto la Juventus? Fa un all-in, prende il giocatore più forte del mondo, il giocatore più forte in quella competizione lì, la Champions League, va in questo casinò che si chiama Champions e butta tutto sul rosso, è solo che esce nero a quel punto, o viceversa.
E lì è la sfiga che ti rincorre, cioè,
il discorso è che poi non puoi tornare indietro, no. Ma più che sfiga, ti rendi conto che la tua capacità di previsione, ecco, magari 2 più 2 non fa sempre 4 nel calcio, magari con quelle alchimie, quegli equilibri, riuscivi anche ad arrivare in fondo ogni tanto in Champions League, ma garantendo degli equilibri di spogliatoio differenti e con una filosofia di gioco più simile al tuo passato. Cambi tutto, perché cambia anche qualcosa in quella competizione che non vinci da anni, però magari il giocattolo non funziona come vorresti, perché non basta inserire Ronaldo in un collettivo forte, anche perché inserendo Ronaldo poi tra l'altro ti arriva il Covid e non riesci a garantire una squadra a quel livello e sei obbligato a rifondarti. E quindi il ragionamento del nostro amico, tornando indietro col senno del poi, ok, mantengo quella filosofia, ogni tanto arrivo in fondo e prima o poi la vinco, però non lo sapevi, e quando è arrivato Ronaldo, credo tu, amico tifoso, ma anche tutti gli altri bianconeri, insomma, solo alla vista di Ronaldo,
no?
Solo all'idea di avere una 7 con quel nome sulla schiena, insomma, un sogno a occhi aperti, diciamo così.
Di Ronaldo ha parlato anche proprio Pavel Nedved, sempre in questa intervista da Zon, e ha intanto confermato anche la sua presenza al prossimo anno, ha detto anche lì si è sbilanciato al 100%, ha detto che lui rimane al contratto fino al 2022.
Per me non si tocca, ha detto, per me.
Per me, quindi bisogna vedere se poi...
Guarda che questo per me io non lo sottovaluterei,
Ma è come a dire, se dovesse andare via non è colpa mia.
Anche.
Tu cosa ci vedi?
Per me, nel senso che se dovessi scegliere io, lui rimarrebbe, però non è detto che sceglierò
farebbe
io.
Farebbe partire qualcun altro.
Esatto, perché lui a Dybala riporta, sto leggendo lo script, il virgolettato, ci è mancato, credo che quest'anno non abbia disputato gli 800 minuti con noi, e quindi sono più di 800 minuti con noi sono pochissimi, la sua presenza ci garantirebbe varianti offensive e gol che ovviamente ci sono mancati fin qui, insomma una serie di belle parole, ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto il direttore Paratici, ma è chiaro che la Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato. E vabbè,
cosa vuol dire? Nella domanda prima dici che per me Ronaldo rimane al 100%, in quella successiva quando ti chiedono di Dybala, perché uno abbiamo capito che esclude l'altro, almeno nella prossima stagione non rimarranno entrambi, poi magari saremo smentiti,
certo.
Però da quello che si percepisce la realtà è questa, Nedved ti sta dicendo che per lui Dybala può partire domani.
C'è il sole, ma portati l'ombrello perché può anche piovere, non si sa mai.
E chi lo sa? E chi... se piove ti bagni e ti girano
chi può dirlo?
Sei fatto la piega.
Andiamo, brava. Adesso la piega non te la fai. No, tu sei in zona arancio, puoi ancora fartela la piega. Qui è tutto serrato. Andiamo verso il notiziario sportivo e poi torniamo. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. 19:34 minuti, 35 in questo istante. Giulia Borletto in collegamento Skype, Ivroshi in regia, i vostri messaggi. Come sempre al 340-5425.
C'è un po' da leggere.
324, c'è un po' da leggere. Ciao, rimpiangere il gestore Allegri che ho applaudito al suo arrivo e alla sua partenza. Tra l'altro noi, ti ricordi, no? Abbiamo coniato insieme anche a molti colleghi, Romeo Agresti in particolare, questo insomma questa definizione, no? Con Allegri piangi due volte, quando arriva e quando va via. E adesso ci aggiungo un nuovo capitolo. Quando lo risenti di nuovo dopo anni, piangi tre volte, Giulia.
È la terza.
Allora, e non Milano, un allenatore costruttore.
Sono nella terza fase.
Terza fase. Odora di provincialismo, addirittura di comfort zone. Con Allegri non si cresceva di più. Serve un progetto ampio che superi l'obiettivo annuale dello scudetto. Bisogna avere
coraggio. Con
Allegri coraggio,
non si cresceva
Piero.
Più. Scusami, Piero, perché saremmo cresciuti se la dirigenza avesse fatto che cosa lui voleva l'anno scorso, ovvero un bel ripulisti di squadra.
Rifondazione.
Magari si poteva crescere, sì.
Sì. Allora, ciao Giulia, ciao Marco, anch'io sono una vedova Allegri, ma in questo periodo non tanto allegra, Daniela. Quello che fa arrabbiare i tifosi è la narrazione. La rosa è competitiva, siete ingrati perché abbiamo vinto tanto, eccetera, ma proprio per il livello che avevamo raggiunto ci irrita vedere dissipare il patrimonio tecnico ed economico a causa di scelte sbagliate, non solo di scelte sbagliate. Non ci dimentichiamo che periodo sta vivendo il calcio in generale, quello italiano in particolar modo, e se lo fai notare ti additano pure come anti-juventino, Cesare, però il tuo ragionamento comunque ha molto senso. E poi buonasera, io sono un vedovo di Allegri, lo chiamerei subito, vi seguo sempre fino alla fine, Marco. Buonasera ragazzi, mi sa che la dirigenza non ha bisogno di sparare su Pirlo, mi pare che lo stanno facendo benissimo i tifosi ingrati. Massimiliano da Liverpool.
Però posso dire che condivido non al 100%, ma una buona percentuale quanto detto da Cesare, nel senso è vero che quando arrivi a vincere per così tanto tempo è difficile dire ma sì, dai, se per un anno non va, pazienza, tanto ho già vinto tanto. E no, perché proprio perché sei arrivato ad un livello tale ti dà ancora più fastidio tornare indietro, ti dà ancora più fastidio dover lasciare comunque quanto di buono hai fatto in tutti questi anni a qualcun altro. Quindi sono d'accordo, poi per carità, questo ripeto è un anno talmente particolare per cui si poteva anche mettere in preventivo che potesse certo andare, però sono d'accordo col suo discorso, non so se lo sei anche tu.
Sì, allora, in linea di massima sono d'accordo, però la Juventus per arrivare a quel livello lì lo ha fatto anche attraverso delle logiche di quadricontismo, di plusvalenze che poi hanno creato negli anni una sorta di bolla che è scoppiata e sta scoppiando quando poi c'è una crisi, in particolar modo. Questo è un aspetto da Higuain in poi, diciamo, sulla logica delle plusvalenze, da Pogba, dal post Pogba poi a Ronaldo e a questi investimenti.
Anche perché se ci pensi, vabbè, ogni anno la Juventus che cosa faceva? Poi vendeva un pezzo pregiato.
Certo.
Per ricavarci tot e magari poi o reinvestirlo o farne non so che cosa ne facevano, per dirti. L'anno scorso non è capitato comunque.
Io non sono un esperto di economia, però ci hanno spiegato ed è facile intuire che questa logica a crescere, di aumentare comunque il volume di affari, anche a volte a livello, non dico fittizio, ma lo scambio Artur Pjanic è evidente che insomma rientra in quelle logiche lì di quadricontismo, no? Non entriamo certo troppo nel merito, però tu continui ad aumentare in maniera anche abbastanza esponenziale, poi ti succede che c'è una crisi a livello internazionale ed è evidente che questa logica si interrompe, e questo è un aspetto, e l'altro è che hai perso alcune scommesse, perché se giocatori come perso comunque non hai vinto, come Ramsey, come Rabiot, che hai preso a zero tra virgolette,
te ne posso mettere un altro
e li stai strapagando,
però non è che hai perso, sì, però da cui mi aspettavo molto di più quest'anno, anche se è sbagliato, però Kulusevski
secondo me è ancora presto per dirlo.
È ancora presto, dici?
È ancora presto per dirlo, credo,
però
a 20 anni,
cioè, diciamo che un po' non è che mi abbia deluso, però se devo scegliere,
hai preso
qualcuno,
tanti giocatori, Giulia, tutti in quel ruolo lì, ecco. C'è chi pensa Kulusevski, Chiesa, sono tanti investimenti fatti in quella posizione del campo quando avevi
sì,
già
però ora siamo
quadrato
ad aprile,
sì,
e dovresti aver capito, no? Come certo. far giocare la squadra. Lo stesso giocatore dovrebbe aver capito come l'allenatore vuole certo. che giochi. Non parliamo di in particolare di Kulusevski, di un giocatore navigato che ha le
Kulusevski però non ha mai giocato nella stessa posizione, cioè in pianta stabile, partito attaccante per esigenza, poi è stato spostato dietro, poi ancora attaccante per esigenza, adesso sulla corsia, una volta a destra, una volta a sinistra, insomma. Girerà anche la testa,
però,
ragazzo.
Ti ripeto, quando sei così giovane, mi aspetto che tu possa essere minimamente più malleabile di quanto possa essere un Cristiano Ronaldo, per dire.
Così, sì, a occhio sì, però.
E a occhio sì, quindi sono rimasta delusa un po' dall'apporto che ha dato alla squadra e perché più che altro si era presentato veramente bene, perché io ricordo ancora quel Juventus-Sampdoria in cui, ragazzi, comunque lui aveva fatto vedere grandi
via.
Cose
certo.
ci immaginavamo che potesse essere sicuramente uno dei giocatori su cui puntare tutto l'anno, e uno di quelli che ha giocato più degli altri, più di tutti, insieme a Chiesa fondamentalmente.
Beh, giudizio sospeso, dai, su Kulusevski, anche perché
va
c'è un finale di stagione.
Rimandato a giugno.
Ma io insisto su questa cosa, la Juventus nel corso degli anni a quanti giocatori ha preso in quella posizione del campo? Da Douglas Costa, Cuadrado, che comunque è nato come esterno alto, Bernardeschi, quello che gli inglesi chiamano winger, no? Il centrocampista avanzato, il trequartista sulla corsia, Chiesa, Kulusevski,
sì,
lo stesso Dybala
perché...
è un giocatore che gioca in quella zona del campo là. Sono tanti, forse troppi.
Perché?
È evidente, allora, secondo me è un retaggio un po' del 4-2-3-1 inizialmente, andare verso quella direzione lì. E poi evidentemente chi sceglie i giocatori ha un'idea di calcio che Paratici in particolar modo, però non abbiamo la conferma di questo. Questo è quello che viene da pensare anche sulla base di alcune indicazioni più o meno attendibili, ecco. Quel tipo di giocatore lì si è pensato potesse fare la differenza. Ma è evidente, un giocatore come Chiesa te la sta facendo la differenza in quella posizione lì.
Ragazzi.
Però sono tanti, c'è affollamento. C'è stato affollamento e c'è ancora affollamento in quella zona del campo. In avanti
sì,
manca
un
attaccante.
Sì, anche se un po' poi adesso, dopo il ritorno di Morata, diciamo che minimamente abbiamo capito come vorrebbe
certo.
Pirlo.
Poi tu Cuadrado l'hai spostato indietro, quindi credo sia davvero quello il suo... ruolo in pianta stabile ormai per il colombiano. Ascoltiamo qualcosa e poi andiamo da Gianni Di Marzio. Sentiamo.
Buonasera Marco, buonasera Giulia, Cristiano
buonasera.
Dalla Svizzera.
Ciao Cristiano.
Buonasera.
Io più lo sento parlare Allegri e più lo rimpiango, e non lo dico solo da toscano, ma in generale abbiamo veramente lasciato andare, ho cacciato un grandissimo allenatore, oltretutto molto intelligente, si sente da come parla quando esprime appunto concetti calcistici e quant'altro. E le parole di Nedved sono parole di circostanza, come avete detto voi, cosa volevate che dicesse, no? Bisogna comunque restare uniti, andare avanti, cercare di portare a casa anche la Coppa Italia e poi tireremo le somme. Io ho sempre rimpianto Allegri, non mi reputo tra quelli che lo voleva mandare via perché la squadra l'ultimo anno diciamo giocava male o perché fosse finito un ciclo. Grazie, buona serata.
E grazie a te per questo intervento. Mister Di Marzio, buonasera, grazie di essere con noi come sempre.
Grazie, buonasera. Grazie a voi. Buonasera a tutti.
Che considerazioni possiamo fare ormai a freddo dopo la sconfitta contro il Benevento e pensando a questo finale di stagione, mister?
Ci vada piano, mister, mi raccomando.
No, piano, ma io non è che cerco di colpire al cuore direttamente. Di analizzare quello che sostanzialmente vedo e quello che è la situazione attuale anche di classifica, perché sostanzialmente a mio avviso è sfumato un poco il sogno di vincere tutte le gare per poter eventualmente puntare ovviamente allo scudetto, passi l'ultima chance proprio con l'Inter in casa. D'altra parte adesso a questo punto, ma visto anche la prestazione al di là del gol preso, diciamo, al di là dell'errore che per quanto io ho fatto l'allenatore per oltre 40 anni, per me le passaggi orizzontali sono sempre stati, per quello che mi riguarda, un suicidio. Io ero arrabbiatissimo quando il mio giocatore, anche in possesso palla, risultato acquisito, stava lì a fare come se fosse una specie di torello, sai, questi passaggetti orizzontali, per l'amor del cielo, come sbagli ti tagliano in due, come ti prendi quel pallone va in porta. Però dico, Arthur ha sbagliato nettamente.
Sì.
Ma onestamente, ma la posizione del reparto difensivo dove stava? Dove stava? Ha sbagliato, perché tutti adesso hanno sparato a salve su Arturo. Ha sbagliato. Benissimo.
Più o meno a salve,
allora,
sì.
Ma gli altri dove stavano? ma chi è che si è abbassato, che gli ha accorciato su Artur per ricevere palla? E in mezzo che hanno fatto una dormita, non c'era nessuno. Poi l'argentino Gajic, che onestamente non ha mai fatto gol, è stato in Russia. In Russia non giocava mai, perché l'allenatore, un certo Naskalenko, lì preferiva un prodotto locale, un giovane talento che tra l'altro è uno spillungone e basta, non è niente di particolare. Fece un gol solamente con il Wolfsburg in Europa League, da quello che ricordo. Dopodiché non è male, perché sostanzialmente nell'Under 21 dell'Argentina ha fatto qualche golletto. Adesso pare che sia stato addirittura, dopo questo gol storico contro la Juventus, è stato convocato anche per la prima squadra.
L'hanno fatto sindaco di Benevento.
Un gesto tecnico notevole, perché si è stoppato la palla di esterno collo, un gesto, uno stop tecnico a seguire, e poi la sua filata, anziché metterla sul palo lungo, la calzata sul primo palo, quindi diamo merito anche all'attaccante. Ma il risultato con il Benevento non deve esistere proprio con il conflitto, come non deve esistere con la Fiorentina in casa. Quindi noi al Benevento la Juventus ha dato 4 punti. A quel punto effettivamente c'è da chiedersi, ma allora continuiamo ancora a giocare con Bernardeschi sull'esterno sinistro, a fargli fare volgarmente il terzino sinistro? Quindi sono, secondo me, delle considerazioni tecniche che io faccio per la mia natura. Poi se devo fare altre considerazioni, devo dire, oggi la Juve si deve salvare deve trovare il posto in Champions, non può permettersi, perché adesso c'è il derby, le partite non si sanno mai come finiscono i derby. È chiaro che la Juve nel derby più o meno è sempre stata sostanzialmente una delle vittorie, diciamo, mai discusse, se non a livello di polemiche, ma come risultati la Juve ha sempre portato.
Poi c'è Napoli,
poi c'è il recupero col Napoli.
Poi che recupero con Napoli, se non fai risultati con il Torino,
ah, certo,
e non fai risultati con il Napoli, ragazzi, ma dove la mettiamo qua? Allora, giustamente sentivo vado piano, ma una qualsiasi altra squadra, dopo la sconfitta in casa con il Benevento, gli dà un bel servito al signor Pirlo, che va a casa, onestamente, dispiace anche dirlo. Allora continuiamo, andiamo avanti, e se non si dovesse fare risultato, che facciamo? Allora bisogna rifare, già si parla di rifondazione, si parla di altri tecnici, altri allenatori, altre cose. Se è stata una scommessa persa, Pirlo l'ha tentato, poverino, ha fatto di tutto e di più, amen. Però evidentemente o mancavano dei discorsi tecnici a centrocampo, il solito player, eccetera, o la squadra mentalmente non era ancora, diciamo, con i giovani non era ancora in condizione di poter puntare allo scudetto. Fatto sta che per quello che mi riguarda è un'annata fallimentare questa. Se non parliamo poi da un punto di vista economico, per l'amor del cielo, qui non ne dobbiamo neppure parlare, perché per quello che è costata la Juve, obiettivamente non può stare in questa posizione qua di classifica con l'ansia di tenere il posto in Champions per l'anno prossimo. Qua parliamo di 70 milioni Chiesa, 70 milioni Morata, 50 milioni Kulusevski, 30 milioni McKennie, Demiral altri 30 milioni, 29, 30, io adesso gioco sulla memoria. Quindi qua andiamo avanti con un 198, 200 milioni, diciamo, e alziamo anche la soglia di quelli che possono essere gli ingaggi, alla pari con il Barça, con il Real, con, certo, il City, e portiamo questo tipo di campionato? A mio avviso no. Quindi bisogna assumere delle responsabilità, dire abbiamo sbagliato, basta, non c'è niente di male. Quando uno parla di scommesse, che vuol dire? Scommesso, io scommetto sul rosso e nero, gioco sul nero e viene fuori il rosso, ho sbagliato, amen. Io è stata una scommessa un po' troppo avventata, un discorso superficiale. Purtroppo Pirlo diventerà anche un bravo allenatore. Allora, se deve diventare un bravo allenatore, io al posto di Pirlo direi, allora Andrea, guarda, tu devi andare a allenare a Catania, vai a allenare a Palermo, vai a allenare a Cosenza, fatti la tua esperienza, e poi dopo, allora sì, posso capire. Ma purtroppo allenare la Juve, con tutte le pressioni che ha la Juve e con i tantissimi tifosi che ha la Juve, con la Juve sei destinato a vincere, non c'è niente da fare, devi vincere anche durante l'allenamento, capito? Non durante gli allenamenti tieni i compagni di squadra e hai vinto tante battaglie, quindi c'è anche un po' di sufficienza, diciamo, nell'ambito dello spogliatoio.
Certo.
Sono tutte considerazioni da fare queste qua, ma le deve fare la società. E poi il presidente deve entrare allo scoperto, e il vicepresidente Nedved. non è che lui può fare solamente il tifoso in tribuna a scalciare le panchine o a tirare via l'acqua minerale, deve prendere posizione anche
mister,
lui.
Ha appena detto Nedved, appena insomma da Zone in un'intervista, che Pirlo resterà al 100% alla Juventus. Lascio anche la parola a Giulia Borletto con una domanda per lei.
Sì, 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 no, io accodandomi a questa considerazione le volevo chiedere se quindi secondo lei dovesse essere una, così appunto, se a fine anno quindi non si dovesse arrivare a concludere la stagione in maniera quantomeno, non so se gloriosa,
dignitosa,
però quantomeno decente, ecco, lei lo rivedrebbe Allegri, pensando anche alle dichiarazioni rilasciate a Sky domenica?
Ma guardi, onestamente io Allegri, che credo, immagino io, non ne so niente, non mi chiedete se so chi me l'ha detto, perché non lo so. Allora io credo che Agnelli potrà andare all'estero. Allora, Agnelli, se il Real Madrid non vince la Champions, Agnelli va in Spagna, Allegri va in Spagna, non c'è mai Real Madrid. Ma proprio me la sento, sono convinto. Se Zidane vince la Champions, amen. Allora io, per evitare il tutto, siccome Allegri lo considero un gran allenatore, conosce l'ambiente, furbo, scarso, intelligente, competente, sa parlare, porta il risultato a casa, e che se tu vuoi vincere, Allegri ha fatto due finali di Champions, lasciamo stare gli scudetti con la Juve e col Milan, è quello che ormai conosce tutti i giocatori, sa dove andare a mettere le mani, ma dove vado a rischiare io con un predestinato come Inzaghi? O andare a prendere Zidane nel caso in cui non vince la Champions e dovesse andare Allegri? Ma io a lei lo blocco adesso, gli telefono, ci troviamo in un posto dove non ci vede nessuno. Senti, caro Max, allora, quello che è stato, scurtarmi sul passato, come dico a Napoli, la mia lingua napoletana, quindi cominciamo da adesso e rifacciamo tutti il discorso. Anche perché poi bisogna vedere i discorsi tecnici, dei giocatori, quelli che stanno in prestito, quelli che rientrano, e tutti questi giocatori, anche quelli che rientrano, dove vanno? Bisogna cercare di collocarli, non è che la Juve c'ha tanti giocatori in giro.
Sì.
Non so se voi siete d'accordo, perché poi
d'accordissimo, mister.
Poi leggo sulla stampa nazionale, ripartiamo dai giovani. Io ho capito, ma quali giovani? Ma chi sono questi giovani? Chiesa, De Ligt, Kulusevski, che sono McKennie, sì, va bene, però non è un campione, è un ottimo giocatore. Poi ci stanno i giovanissimi che devono andarsi a fare le loro esperienze, non possono stare lì, gioco, non gioco, non lo fanno giocare i giovani, tipo Fagioli, dico tipo Dragusin, o lo stesso Rovelli che ho visto adesso con l'Under 21, che hanno pareggiato, è andato anche abbastanza bene, ma sono giocatori questi che sono, al momento devono avere, la Juventus ha bisogno di campioni, insieme a questi giovani ha bisogno di campioni, di certezze, dopo questa annata devono avere le certezze di avere un allenatore di esperienza internazionale e dei campioni, perché poi tutti questi giocatori qua o si danno in prestito con diritto di riscatto o non si riscattano, perché poi ci sta, rientra Douglas Costa, questo è uno che leggevo stamattina, addirittura 11 milioni lordi, poi rientra Lugani, 3 milioni fino al 2024, e poi rientra pure lo stesso De Sciglie, poi c'hanno i giovani, e poi c'è Luca Pellegrini, Perin e tanti altri, quindi tutta questa gente bisogna cercare di monetizzare e prendere dei giocatori di grande qualità. Un attaccante bisogna prenderlo, bisogna prendere addirittura due, non come quest'anno c'è solo Morata e non c'è una prima punta.
Questo è certamente una lacuna.
Questo è stato uno dei grandi errori di quest'anno. Stava a Torino,
i rapporti che c'ha la Juventus con il suo procuratore, per me già teneva la maglia della Juventus addosso a Riche. Io faccio queste considerazioni in questo momento. Poi se devo leggere delle dichiarazioni di facciata,
sì,
di ex compagni di squadra di nazionale, ex allenatori, non hanno il coraggio di dire, e tutti dicono diamogli tempo, che tempo di che? La Juve deve vincere, non c'è niente da fare, la Juve non ha tempo. Io la penso così, da un'altra parte può darsi che ci sia pure il tempo, ma adesso no, adesso purtroppo i bonus sono finiti secondo me.
Certamente, 1-1 tra l'altro del, come ha ricordato, dell'Under 21 contro la Repubblica Ceca, in gol Scamacca.
Per concludere sì, questa è la domanda che mi avete fatto, io a lei lo chiamerei subito, ma che cosa aspetto che il Real Madrid vince la finale, vince la Champions, lo chiamo, gli faccio il contratto già per l'anno prossimo, dico senti, tu hai anche, avrai, abbiamo sentito voci di mercato, che hai anche altre società, ma tu sei in una squadra dove l'anno prossimo cominci già a preparare, vai in giro a vedere i giocatori che ti servono e gli attaccanti, vai di persona a controllarli, a vederli, si fa una campagna acquisti, si valuta in società con chi di dovere, con i parati se ti peresse. Allora io penso che le cose si possono, per l'anno prossimo la Juventus deve partire con, come dicevo prima, lo sottolineo, con delle certezze, non può più rischiare niente.
Quindi Pirlo già bocciato, Andrea Pirlo, allenatore della Juventus.
Ma nemmeno la questione dei risultati che parlano chiaro, ma onestamente, ma già all'inizio, ma già è inutile dire adesso qua facciamo i chiromanti. Purtroppo per lui, che è stato un grandissimo giocatore, è anche un, io non è piacere di conoscerlo personalmente, tutti mi dicono che è un ragazzo intelligente, però bisogna allenare la Juve, bisogna farsi la gavetta giusta, puoi allenare, capito, portiamo il solito esempio retorico di guidare la Ferrari, ci vogliono i piloti seri, i piloti veri, quelli che mettono il piede sull'acceleratore e la macchina ti va via da sotto. Io non è che lo boccio, per me i risultati sono negativi, pertanto onestamente mi dispiace per lui, un'altra società l'avrebbe già cambiato, onestamente. Cioè, ma chi andiamo a prendere? Non lo sappiamo. Ok, allora finiamo il campionato con la speranza di non perdere neppure il posto in Champions. E amen, però nel frattempo io mi devo cautelare per l'anno prossimo, che ricomincio un'altra volta da capo, con Bernardeschi a fargli fare il pezzino sinistro, a cambiare sempre formazione.
Mister, le chiedo invece di Sarri dove lo vede il prossimo anno?
Giulia.
Sarri dove lo vede il prossimo anno?
Io credo che Sarri per me può andare a Roma, perché Fonseca anche lì ha dei grossi problemi ambientali, contro le grandi non è riuscito a fare il risultato, ha avuto qualche problema anche di spogliatoio con più di un solo giocatore di esperienza come Zeko, con lo stesso Pedro, che forse lui avrebbe dovuto gestirli meglio, e fatto non, obiettivamente devo dire, per me ha fatto anche più del valore della squadra come classifica.
È l'unica squadra ancora in corsa in Europa, la Roma.
L'unica squadra in corsa in Europa. Detto questo, adesso per esempio Zeko è guarito miracolosamente, già gioca in Europa, tanto tra virgolette, è uscito dal campo che mi sembrava moribondo, adesso invece gioca, va bene. Detto questo, per le proprie nazionali si fa questo e altro, però voglio dire, Sarri è in questo momento è da Roma, almeno credo che possa andare a Roma come piazza. Ritornare a Napoli, no, non credo che possa ritornare a Napoli, ma anche perché ci sarà stato forse qualche disguido in più con il suo presidente, quindi al limite a Firenze stessa, ecco, se a Firenze, visto che Prandelli rispetto all'uomo stesso ha lasciato, è un prospetto da tenere in considerazione. Io penso questo.
Al volo, prego mister, in chiusura, Galeone ci ha detto a questi microfoni che Allegri è stato più volte corteggiato da De Laurentiis e dal Napoli. Le risulta questa cosa?
Non va a Napoli, assolutamente. Non va a Napoli,
non è allenatore da Napoli. Già
l'ho detto a voi la settimana scorsa. Noi registriamo queste telefonate, che tra l'altro andremo subito su internet vedremo.
Questo è sicuro.
3, 4, 5 settimane, un mese a Napoli non ci andrà, assolutamente.
Mister,
speriamo non faccia la fine di quanto ha detto Pirlo nel 2012.
Al limite, guarda, avrebbe potuto tenere in considerazione la Roma, ma lei che va in Spagna, a meno che, ripeto, il Real Madrid arriva in finale, vince con il Manchester City o il Chiperesa, allora va bene, ma se no Allegri è diretto ad andare in Spagna. Io lo bloccherei,
ce lo segniamo mister, ce lo segniamo.
Però ci dice anche il mister, io lo bloccherei subito per la Juve,
io lo bloccherei senza perdere tempo, non aspetti il derby, non aspetta neppure la partita di recupero con il Napoli, non sappiamo come finisce, ma ci rendiamo conto che se disgraziatamente su due risultati non finiscono bene, che succede? C'è anche l'Atalanta, signori, non è che perché io l'Inter e il Milan già li do sicuri in Champions, a prescindere dallo scudetto, e dopodiché il Napoli se la va a giocare a Torino, perché ha giocato il Benevento, va in Napoli, va lì convinta, adesso hanno ripreso un po' tutti i giocatori diciamo, ad allenarsi, e poi l'Atalanta è una squadra europea sia sul piano fisico che atletico, quindi secondo me occhi aperti, bisogna stare attenti e prepararsi a qualsiasi momento, credo.
Mister Di Marzio, sempre un piacere da ascoltare, ci scrive Matteo da Los Angeles e poi ci chiede un nostro amico, scusate una curiosità, Di Marzio simpatizza Juve oltre ad essere tifoso del Napoli o sbaglio? Grazie mille, buona serata. No. Mister ha lavorato per la Juve però.
Io ho lavorato per la Juve diversi anni, ho fatto il responsabile della zona estera e senza nessun tipo di presunzione. Prima ci gliel'ho fatto prendere io al signor Moggi,
gli ho
prospettato Cristiano Ronaldo dopo averlo visto alla terza apparizione in Sporting Lisbona, Belenantes era a ottobre del 2004, teneva 17 anni e come era allora lo era adesso anche sul piano fisico e su quello tecnico, e poi tantissimi altri giocatori, diciamo, a Fernandini, a Marcello, a Casemiro, a Cavani. Io ho prospettato diversi giocatori, dai, tutte le mie relazioni, per cui è tutto scritto come ce l'ho io le copie a casa, pertanto non nessuno può sentire.
Carta canta, ed è un piacere per noi davvero, anzi un onore averla.
Ma adesso deve cantare per la classifica, per la Juve, però che è quella più importante.
Certamente, mister, grazie davvero, grazie come sempre.
Alla prossima, grazie, buona serata.
Mister Gianni Di Marzio, come alimenta il dibattito lui? Nessuno, mai.
Mamma mia, ragazzi, ma non è che simpatizza Juve o tifoso del Napoli o Roma, sa parlare di qualunque cosa, quindi potreste chiamarlo anche per parlare del Crotone e lui ne parla, è perché è un uomo di mondo, di calcio proprio, totale.
Un grande uomo.
360 gradi.
Vulcanico. Direi. Andiamo verso il notiziario sportivo, anzi il notiziario basta, e poi torniamo per la seconda parte di Terzo Tempo. Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. 27 minuti, Marco Spadavecchia in studio, Ivroshi in regia, Giulia Borletto in collegamento Skype. E ci tocca i capelli e le cuffie. Lei che in zona arancio può.
Me le sono messe di corsa, accorgendomi che stavo entrando in onda. E mi sono un po' fastidiosa.
Abbiamo parlato di luce, di pioggia, no? Nella prima parte di trasmissione, considerando il momento bianco-nero. Le parole di Gianni Di Marzio, molto, molto netto, il mister perentorio, anche nella considerazione di una della possibilità appunto che Pirlo rimanga alla Juventus al 100%, stando alle parole di Pavel Nedved, il presidente bianconero. Abbiamo un'incursione che tra poco vi mostreremo.
Sì, ecco perché.
Perché come ogni tanto accade qui a Terzo Tempo, il mercoledì ci divertiamo a fare delle rassegne dedicate, visto che sono tante parole, sono tante le parole che stanno andando a scandire queste ultime ore, questi ultimi giorni, parole di circostanza, magari come quelle che ha utilizzato il presidente Pavel Nedved, parole di nostalgia, quelle che ha mostrato Massimiliano Allegri nel pensare a un suo ritorno alla Juventus, parole ecco abbastanza dure invece nette, se consideriamo le ultimissime, no? Quelle di mister Di Marzio nel riferirsi al lavoro di Andrea Pirlo e alla possibilità di una sua...
Ma non ce l'ha con lui Di Marzio, cioè nel senso non ha sottolineato il quanto accaduto quest'anno tra la squadra e Andrea Pirlo come... dicendo che Andrea Pirlo è un incompetente.
No, certo,
assolutamente no. Però effettivamente se le cose fossero girate in maniera differente, credo in un rigore dato in più magari, uno dato in meno, o un infortunio di meno, o un positivo al Covid di meno.
O una spazzata in più in momenti particolari.
Ho una visione un attimino più da giocatore di Serie A.
Sì.
Di più invece.
Senti,
rispetto al di meno, ecco, magari non sarebbe stato neanche mister Di Marzio così secco nel dare un giudizio sul futuro di Andrea Pirlo.
Diamo il benvenuto a Francesco Calabrò dalla redazione. Buonasera Francesco, ben ritrovato, grazie di essere con noi.
Non puoi essere lì con Marco.
Non posso essere qua con Marco, ma insomma siamo
come
distanti.
Sei?
Siamo distanti pochi metri, qua non si vede, ma
se
fischio mi senti probabilmente. Allora, nonostante l'insonorizzazione ad hoc del nostro studio, allora le frasi fatte nel calcio. Io direi, visto che di frasi ne abbiamo lette tante questa sera, ci sono anche tante parole da ascoltare da parte dei nostri amici, ci sentiamo un po' di vocali che hanno magari molto a che fare, perché qualcosa ho sbirciato durante il notiziario, con le frasi di circostanza nel caso di Pavel Nedved, e poi andiamo con questa gustosissima rassegna. Sentiamo note vocali.
Buonasera amici, sono Alessandro.
Ciao Alessandro.
Ogni volta che sento le critiche su Kulusevski, ecco, a me sembra di rivivere l'incubo di Thierry Henry.
Ecco, Titi Henry.
Forse i giovani non se lo ricordano, noi abbiamo comprato Thierry Henry che aveva 20 anni.
L'abbiamo messo a fare
Ancelotti lo metteva un po' a destra, un po' a sinistra, un po' più avanti, un po' più indietro, non si capiva dove dovesse giocare Thierry Henry. Alla fine, preso in giro da tutti, soprattutto dai giornali, venduto come un bidone all'Arsenal, e poi è andata come sappiamo.
Explosion.
Quindi, mettiamo Kulusevski al posto giusto, lo decide l'allenatore, però diamogli tempo. Ciao, fino alla fine.
Altro da ascoltare, siamo d'accordo.
Allora, buonasera ragazzi.
Buonasera.
Antonello della provincia di Bari.
Ciao Antonello.
Juventino fino all'ultimo dei miei giorni, ovviamente, all'ultimo respiro. Detto questo, però, volevo dirvi che io faccio parte di quella categoria del popolo juventino che contesta i 9 anni di vittorie. Anzi, specifico, 9 anni di vittorie in campo nazionali, tanto di cappello, non gliene toglie nessuno alla Juve. Però mi dà fastidio personalmente continuare a parlare delle due finali, come se fosse un titolo di merito. Le grandi squadre europee, quelle a cui punta, secondo me, Andrea Agnelli, Real Madrid, Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco, e tutte quelle che hanno Albidoro con la A maiuscola in Europa, non contano le finali, contano i successi, contano quante volte hanno vinto.
Chiarissimo, andarci vicino conta solo a bocce, direbbe qualcuno. Altro da ascoltare.
Ciao ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, io sinceramente non me la sento di buttare la croce addosso a questa dirigenza. Paradossalmente i problemi sono nati quando questa dirigenza ha provato a far fare il salto di qualità alla squadra in Europa, prendendo Ronaldo e prendendo alcuni giocatori che nella loro mente potevano aiutarci a vincere questa benedetta Champions. Non ci sono riusciti, poi è arrivato il Covid che ha messo tutto in difficoltà. Io però vorrei proporre un sondaggio ai tifosi che vogliono mandarli via,
vai,
tutti quanti.
Vai.
Se per i prossimi 10 anni faremo quello che abbiamo fatto negli ultimi 10, voi firmereste? Io sì. Buona serata.
Beh, direi che, insomma, visto il cammino in Italia, certamente.
Direi che un sondaggio ha senso univoco, quindi non credo che...
Pleonastico, però fa riflettere, perché molti si lamentavano del fatto che Juventus non vincesse in Europa. Ecco, dopo 9 anni di successi, il primo anno che rischi di non vincere, fortemente di non vincere, ecco, rivaluti anche in un altro modo i 9 anni incredibili di successi. Allora, le frasi fatte nel mondo del calcio.
Ce n'è.
Molto bello.
Molto bello.
Sì, perché, ecco, rullo di tamburi. Partiamo perché, allora, diciamo che ovviamente ogni frase fatta che si rispetti,
sì, allora,
nasconde un significato differente, forse uguale o opposto, no?
Esatto, cioè le frasi fatte che i giocatori o comunque tutti i personaggi del mondo del calcio sciorinano quotidianamente davanti ai microfoni, molto spesso celano tutt'altro. Allora, cosa faremo noi questa sera? Andremo a vedere quelle che sono le frasi fatte più utilizzate e poi, in realtà, grazie ai nostri potenti mezzi di Radio Bianconera, andremo a fare la traduzione simultanea di quello che è veramente il vero, reale significato di queste frasi fatte. Tra l'altro, mi faceva molto ridere il primo vocale di questo ascoltatore, sì, che diceva che, insomma, non aveva, insomma, tifa la Juve, perdi fiato. Dal vocale aveva il fiato parecchio corto, quindi ipotizzo che effettivamente
stava tifando.
Letteralmente.
H24, letteralmente.
Allora, quando, insomma, si vive una stagione particolare, ci sono dei momenti particolarmente concitati, ecco, c'è un ciclo di partite, un tour de force, si dice, no? Anche andando un po' a romanzare quello che può essere l'impegno cadenzato nel tempo, e si dice spesso, sentiamo dire, facciamo la corsa su noi stessi, pensiamo una partita per volta.
Esatto,
che
in
significa?
Realtà questa qua è una panzana, perché in realtà quello che dicono queste parole è: abbiamo una progettualità a livello governo italiano nell'affrontare l'emergenza Covid. È meglio non pensare a domani, dato che abbiamo gli stipendi dello scorso trimestre ancora da saldare. Quindi è chiaro che guardiamo la corsa, no, più o meno, guardiamo anche il prima, non soltanto il dopo, ecco, una partita alla volta più o meno, quindi calma, calma.
C'è grande gestione in queste parole, quindi viene da pensare.
Sì.
Gestione delle emozioni quando... è evidente che il calendario propone delle partite proibitive sulla carta e la frase è fatta e ce la giochiamo comunque con tutti.
E invece no, ce la giochiamo con tutti, tradotto è: quest'anno è davvero difficile, siamo consapevoli che la nostra squadra è a un livello imbarazzante.
Ah, ok, quindi vuol dire quello. Anche
tifosi, apprezzeremo molto spesso un po' più di sincerità, quindi, no?
Sì, invece esatto, che, esatto. Ma soprattutto questa è una guida per l'uso, no?
Certo. Dovremmo farne un libro.
I nostri tifosi, quando ascoltano certe parole, fermano, vanno a rivedere, anzi a riascoltare i podcast di questo tempo,
puntata
esatto, e fanno la traduzione, dicono, sì, e capiscono, sì, e sanno leggere esattamente quelle sfumature giornalistiche che solo i più sanno cogliere.
Dovremmo fare tipo l'almanacco delle delle giovani marmotte, dovremmo creare anche noi
il manuale delle giovani marmotte.
Manuale, non l'almanacco, scusami, il manuale delle giovani marmotte, col manuale di Francesco Calabrò su come interpretare le frasi nel mondo.
Ma io lo regalo al progetto il manuale di terzo tempo di Radio Bianconera, va benissimo.
Quando si approssimano impegni di una certa difficoltà, ovviamente più impegni di una certa difficoltà, magari mancano poche partite al termine di un ciclo, si sente dire: dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale.
Esatto. La traduzione è: siamo consapevoli che le vere finali ce le sogniamo. È l'unico modo per fantasticare mondi meravigliosi e palcoscenici straordinari e fingere di trovare motivazioni anche contro il Castel di Sangro. Quindi
funziona.
L'importante è essere consapevoli, però, è perché si parte sempre così.
Sì, cioè, la cosa della giochiamo come se fosse una finale. Poi, soprattutto, adesso mi perdono, no, la battuta, certo. Sono juventino anch'io in primis. Però se la Juve gioca le finali, tutte le partite come se fossero le finali, insomma, sarebbe in grave difficoltà. Quindi magari giochiamocele come fosse, non lo so, una qualificazione di Coppa Italia, no? Un ottavo di finale di Coppa Italia, che la Juve, insomma, le vive sempre parecchio, parecchio sciolte e lineari.
Allora, anzi, o si dovrebbe, prego, specificare, scusami, giochiamo tutte le partite come fossero delle finali di Coppa Italia nel
sarebbe
periodo di Massimiliano Allegri.
Sarebbe orribile. Così, no? Va bene. Ricordo una battutaccia di Insigne che poi secondo me a un certo punto gli si ritorse contro, no? Sulle finali, ricordi?
Ma i calciatori devono stare a te, perché il web ha la memoria lunghissima.
Non
una
me
volta
la ricordo, cosa disse?
Io ero in zona mista, col zio il virgolettato, dopo quello Juventus-Napoli 0-1, gol di Koulibaly, dopo però, prima di quello scudetto vinto di corto muso dalla Juventus in quella stagione, disse: se la sono giocata come una finale, e lui rispose qualcosa del genere, e in effetti le finali spesso le perdono.
È vero, vero.
È chiaro che poi il popolo del web è lì appollaiato, e appena poi perdi tu la finale, magari con una partita decisiva contro la Juve, è chiaro che tutta questa
valanga
ti viene dove addosso, quindi attenti alle dichiarazioni, giovani calciatori.
Ok, andiamo avanti, non guardiamo la classifica, pensiamo solo al prossimo avversario, anche questa è evidente, una
esatto,
frase di quella.
In realtà la frase esatta sarebbe: se ci voltiamo, scorgiamo il baratro della retrocessione, meglio non voltarci, quindi andiamo avanti.
Andiamo avanti, un'altra frase bellissima: le partite durano 90 minuti, Allegri invece diceva che ne durano 95,
sì,
però forse con significato diverso.
No, in realtà, il significato
c'era già il VAR nella testa di Allegri, forse, no? Quindi vedeva già oltre.
Certo, i famosi tempi di recupero. In realtà la frase, quando dicono questo, in realtà stanno dicendo le telecamere: siamo dei deficienti perché siamo convinti che dopo aver segnato 3 gol nel primo tempo la partita sia chiusa. Quindi no, bisogna stare sempre attenti, anche perché il Milan insegna con Liverpool. Quindi, insomma, le partite durano effettivamente 90 minuti, però a volte
capovolgono in un attimo.
Bisogna ricordarsi, no? E quindi dire questa frase dei 90 minuti è un modo per esorcizzare questi recuperi, queste rimonte clamorose.
Al contrario, invece, quando ti si mette non benissimo, dici che le partite comunque durano 180 minuti quando c'è il doppio confronto.
Questo anche Allegri lo diceva.
Questo sono tutte frasi di Allegri, no, nel senso che questa frase invece tradotta vuol dire: ci piace illuderci che le sconfitte dell'andata siano degli incidenti di percorso e che le rimonte siano all'ordine del giorno, anche se sappiamo che, ahimè, non è così. Purtroppo.
Ci piace illuderci, mi piace.
Mi piace illuderci, sì.
E un mister può dire, ma non solo un mister, per me sono tutti titolari, i miei
giocatori. Questa è una frase interessante, molto politica, e altrettanto non politicamente in realtà questa frase cela questo significato. I miei panchinari sono dei bambini viziati che chiedono la cessione di mercato al mercato di gennaio se li costringo a due panchine consecutive. E quindi quando dicono questo,
per tenerti buono il panchinaro, tra virgolette.
No, siamo tutti uguali. Guarda, dici quello,
parlando
perché...
di panchina, mi viene in mente quanto adesso, ragazzi, sembra che me lo sogni anche di notte, però ha detto talmente tante cose in questa fantomatica famosa intervista domenica. Bellissimo l'aneddoto su Seedorf parlando di panchina, quando si lamentò per le due panchine di fila e Allegri rispose: sì, aspetta che tanto c'è anche la terza perché stai di nuovo in panchina. Quindi ci si riattacca, vedi, ai
però grande personalità. Però grande personalità, e lì dimostri di avere lo spogliatoio proprio nel palmo di mano.
Eh sì, secondo me. Lo strizzi.
Secondo me, sì.
Mi ricordo un'altra di queste, tipo giocatore che chiama il mister, si fa vedere dal mister, il mister si gira: hai fiato? Il giocatore in panchina: sì, canta forte allora, e mette dentro un altro, qualcosa del genere. Raccontata dal grande collega Francesco Repice in uno di quei buffet post partita, quando si poteva ancora fare.
Tante, Francesco Repice,
allora, non sempre vince più forte.
Siamo talmente scarsi che mi vergognerei a scendere in campo.
Andiamo avanti. Vabbè, questo è bellissimo. Ecco, questa sì, non vince sempre più forte, va bene. Non firmo per il pareggio. Ecco, questa. Ci sono varie correnti di pensiero, no? Su non firmo per il pareggio.
Più per il pareggio, siamo talmente scarsi che l'unica nostra speranza è che gli avversari vengano decimati da un asteroide nucleare. Ma anche se in periodi come questi, basta dire, spero che si influenzino causa Covid, conseguenza ovviamente, però rimangono tutti a casa e quindi la squadra scende col magazziniere. Ecco.
La squadra
però
scende.
Questa frase qua, prego, la senti spesso, eh?
Non firmo per il pareggio.
Sì, ma è un modo per fare un po' lo sborone, cioè dire: arrivo talmente convinto.
O lo 0-0, o lo 0-0 sì, più che l'1-1 anche. Quante volte l'abbiamo sentita in Champions questa.
Allora,
questa
viene parte detto o quando tu col pareggio passeresti il turno e quindi firmerebbe per il pareggio? No, non firmo per il pareggio, oppure quando la squadra medio-piccola affronta la grande, firmerebbe per il pareggio con significato diverso. No, non firmo per il pareggio. Per non mostrare subito
e poi
il
sei
fianco,
Benevento e vince a Torino.
E poi succede,
esatto,
anche questo.
Anche perché mi domando quale squadra dica: sì, so di essere veramente scarso che andiamo lì sperando di non prenderne 8. Cioè, voglio dire,
no, sarebbe bello anche sentire una volta, magari, sì, io il pareggio me lo prenderei in questa occasione.
Esatto. Sì.
Solo che... però a livello di motivazione della squadra diventa un casino, perché mentre nello spogliatoio, ragazzi, mi raccomando, puntiamo allo 0-0, secondo me
ci sarebbe ai limiti della sportività, cioè dell'antisportività quasi, no?
Sì,
quasi.
Bisogna...
siamo un grande gruppo,
facciamo fatica a salutarci nei corridoi del centro di allenamento,
siamo una squadra fortissimi,
esatto, esattamente l'opposto, quindi si dicono siamo un grande gruppo, se devi dirlo alle telecamere, secondo me si nasconde esattamente l'opposto, quindi meglio non dirlo, meglio far parlare i fatti, ecco.
Quindi scusami, fra la frase di Nedved di oggi, Pirlo rimane al 100%, come la valuti?
Beh, la valuti, secondo me Pirlo l'hanno avvistato nel negozio Carpisa a comprarsi nuove valigie importanti, no, non lo so, lui... giustamente Nedved dice: per me rimane al 100%, poi sarebbe da fare la domanda a qualcun altro, ma Nedved rimane al 100% è perché poi cambia tutto.
No, poi secondo me sposta tantissimo quando lui dice per me, e lo dice su Ronaldo. Su Ronaldo
per me
non
è da sottovalutare.
Per me. Questa è un'altra sottolineatura, secondo me,
è
importante.
È un po' come quando fai una grande litigata e poi dici: no, ma secondo me è... Cioè, nel senso, voi pensate: no, ma secondo me è così. Poi voi continuate a pensarla come volete. Quindi dà un po' l'idea, forse, di... non lo so, fatti che, insomma, forse fuori dal tuo controllo. Chissà.
Sì, a onor del vero lo dice su Ronaldo, il per me. Però,
ah, vabbè.
Detto
però,
questo,
parlando di Pavel Nedved, guarda, c'è un messaggio che è arrivato in questo momento da Emanuele da Atene che dice: grande Pavel Nedved, ha vinto scudetti, pallone d'oro, ha sudato in Serie B la maglia bianconera, mi è piaciuta molto la sua intervista.
Rilasciata da Son, come detto. Sì, insomma, non le ha mandate a dire, ma è stato molto netto, come spesso accade. Abbiamo anche qualcosa da ascoltare. Sentiamo.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Sono Santo da Torino.
Ciao.
Ciao.
Pensate che per queste ultime 10 partite Pirlo riuscirà a mettere in campo una squadra con i giocatori nel loro ruolo? Un 4-3-3 semplice. Non chiediamo altro, di vedere la squadra giocare in modo semplice.
Scegliene una da questa lista, una risposta.
Beh, possiamo dire
11 titolari, io direi. Da scegliere.
Sono d'accordo.
Possiamo usare se non lo so, si vince, si perde in 11, ecco. nel senso che questa è utile, perché soprattutto nell'ultimo periodo, insomma, che sembra che vinca Ronaldo e quando perde la squadra perdono tutti tranne che Ronaldo, un po' anche dagli umori dei tifosi, ecco, che quando si dice si vince, si perde in 11, in realtà la frase vera è: chi ha segnato e portato alla vittoria, chi ha portato alla vittoria, gongola, e chi era in panchina, rosica. Se invece commentiamo una sconfitta, il responsabile è sempre l'allenatore o il portiere. Chiaro. È sempre colpa del portiere, perché ovviamente è sempre colpa del portiere.
Ovviamente, quindi... Santo, ovviamente, no, dico Santo, rispondiamo anche in maniera seria, Santo, che sennò sembra che ci prendiamo gioco di messa. L'ho usato come assist perché questa lista è molto gustosa. Sarà difficile mantenere la concentrazione, credo che però le parole di Pirlo, Giulia, sei d'accordo, anche Fra, vadano proprio in questo senso, rafforzare la guida tecnica in questo momento traballante. C'è bisogno di questo.
Sì, far tutto questo lavoro adesso, ormai a 2 mesi dalla fine del campionato, non è semplicissimo, nel senso questa valutazione, questo pensiero, forse dovevi svilupparlo in maniera un po' più seria, un po' più tonica verso novembre, dicembre. Ora devi sperare di fare meno danni possibile, fondamentalmente. Certo. Ora.
Allora andiamo avanti qualche minuto.
E poi parlando, scusami, del che si vinca o che si perda, viene da sé il famoso detto, non detto, la famosa frase rima fatta, che viene fatta pensando al toro: siamo in cliva derby, ma non lo dico.
Censurata. Autocensura.
Mi sono autocensurata, però mi è venuta veramente spontanea.
Era importante muovere la classifica.
Questa frase fantastica, meravigliosa, in realtà all'interno del nostro tubo di traduzione viene fuori: ringraziamo Iddio per aver strappato un pareggio in extremis su autogol viziato da fuorigioco con VAR fuori uso e arbitro impegnato a guardare a terra, causa, solita frase del volontario Greenpeace sotto i portici che inizia ogni discorso con il solito scusa, ti è caduto un sorriso, perché ovviamente c'è sempre quello, e l'arbitro era girato. Salutiamo i volontari di Greenpeace. Ciao, che mi hanno ovviamente già pinzato più volte,
e per forza, perché io questa non la sapevo, quindi...
Sì, perché ti fermano e c'è
ti è caduto un sorriso.
Ti fermi, come ormai ti hanno avuto.
Bella questa, potrebbe essere anche un modo per così conoscere qualche,
per approcciare, sì, abbastanza originale. Ecco, andiamo avanti.
Vai.
Rispettiamo tutti, ma non temiamo nessuno.
Sappiamo di non essere nessuno e abbiamo il terrore di tutti.
Ok, perché va ribaltato il concetto.
La ribaltiamo questa.
Anche questa. Sono tutte bellissime. Insomma, ottima selezione.
Quante ne hai trovate?
Un lavoro certosino di 20 minuti.
A fine stagione faremo le nostre riflessioni.
Ecco, questa frase è la frase più usata anche del mondo Juve, soprattutto negli ultimi 2 anni.
Tireremo le somme, che cambia poco.
L'ha usata Nedved proprio oggi parlando di Dybala. A fine stagione faremo le riflessioni in chiave mercato.
Sì,
è abbastanza semplice. Più o meno. Una volta conclusa questa nefasta annata, decideremo che teste far saltare, perché questa è abbastanza semplice, insomma, da tradurre, ecco.
Ma su Dybala ancora peggio, perché è chiaro che la Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato.
Sì, ancora peggio, sì.
Forse.
Su quella, se è possibile. Su quella.
Quella cosa vuol dire?
Al volo. Valutiamo, vuol dire che abbiamo già il precontratto firmato di cessione di Dybala a una squadra ovviamente estera. Quindi tifosi, sappiatelo, ovviamente parlo io che non sono nessuno, no? Che perché ancora allarmismo da parte dei tifosi, ho ascoltato Radio Bianconera, Dybala
hanno detto che Dybala va a
firmato un precontratto.
Due punti, Dybala già, c'è l'ironia, ma c'è anche però un fondo forse di verità.
Forse sì.
Vabbè, andiamo verso il notiziario sportivo. Rimani con noi ancora un po', Francesco. E torniamo per completare questa raccolta, per andare anche a sentire gli ipse dixit, insomma le grandi smentite della storia del calcio, da Capello passando per Mihajlovic, lo stesso Pirlo che ha detto che non avrebbe puntato nemmeno un centesimo sul suo futuro da allenatore. Ve la leggiamo tutta tra pochissimo, rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 20 e 34 minuti, continuiamo con Giulia Borletto e Francesco Calabrò. La rassegna delle frasi fatte nel calcio, abbiamo anche qualcosa da ascoltare e da leggere e poi da sentire nel corso dell'ultima parte di trasmissione il nostro collega Fabio Vergnano, chiedendogli magari se ricorda qualche frase storica nel corso della sua carriera al seguito della Juventus, tra la stampa e Ura Juventus. Appunto, siamo arrivati, se non sbaglio, a quella delle riflessioni a fine stagione. Andiamo avanti. Essere qui.
Aspetta che c'è Luca che ce ne consiglia una.
Ah, benissimo, prego.
Nostro ascoltatore che dice un'altra frase eccezionale è "ha tirato col piede non suo" e lui dice "e cos'era mio?".
Esatto, esattamente. Grande Luca che ha colto perfettamente lo spirito della traduzione simultanea di Radio Bianconera. Però è vero, a quel punto, ma poi sorge anche la spontanea la domanda, a volte, soprattutto in questa stagione abbiamo visto diverse volte calciatori con un piede giocare dalla parte opposta,
cioè, e a piede
quel punto
invertito.
Magari più che ha tirato con un piede non suo, possiamo dire ha giocato sulla corsia non sua, che è più o meno la stessa cosa, però imporrebbe delle autoriflessioni.
Ma se lo dice l'allenatore che ce l'ha messo lui su quella corsia non sua,
sarebbe
da chiedersi altro. Allora, per quanto riguarda ancora, andiamo avanti perché sono tantissime.
Vai.
Questa è bellissima, questa può andare bene per tantissimi giocatori. Essere qui è un sogno, ti favo questa squadra fin da bambino.
Esatto, questa è la frase di Zlatan Ibrahimovic, sì, che
detto ovunque.
Le ha passate più o meno tutte, da Inter, Milan, insomma, Juve,
Juventus,
PSG, Barcellona, Manchester United, cioè tu, una squadra a caso, ci ha giocato, penso nel Pinerolo, penso abbia giocato anche Ibrahimovic.
In America,
voglio dire, ha conquistato tutto, quindi grande Ibra, frase tipica che però nasconde un significato, ovvero devo illudere la tifoseria che questo sia l'approdo finale e definitivo della mia carriera, quando in realtà sappiamo benissimo che non è così. Ma come non ricordare, lo dicevo anche a Marco prima dell'inizio della puntata, il grandissimo e irreprensibile Antonio Cassano, che quando andò all'Inter disse perché qua c'è il cielo, certo, e qua c'è l'Inter, livello. E poi andò al Milan e disse no, perché qua si c'è l'Inter lì. E qua c'è il Milan.
Puoi sempre alzare.
Sempre di più, e, insomma, perché si è reso conto anche lui di essere finito in un cul-de-sac e quindi non, come uscirne, vabbè, facendo proporzioni improbabili, ecco.
Allora,
e poi scusami, hai nominato Zlatan Ibrahimovic, sì. Mi viene facile una riflessione. Lui è uno dei giocatori che più di tutti viene etichettato come campionissimo, no? Il grande Zlatan Ibrahimovic. Hai appena nominato le squadre varie che ha cambiato. Lui in tutte queste squadre è riuscito a vincere praticamente nulla. Quindi
si è ricordato.
Beh, nulla.
Lui non deve avere un livello di serenità incredibile.
Ibrahimovic ha avuto il record dalla Juventus a poi allo scudetto di Conte di aver sempre vinto il campionato in ogni squadra dove fosse andato.
Sì, ma non è mai andato oltre. Lui
gli manca la Champions League, è la grande, il grande cruccio
poco.
Di Ibra, perché che riesce a vincere anche a fine stagione a fine carriera, se vogliamo, anche se la carriera poi è continuata. L'Europa League con lo United, sì, gli manca la Champions, manca tanti giocatori,
gli manca anche a livello
tanti
nazionale
giocatori.
Però per carità non ha
gliel'ha ricordato anche Mihajlovic nell'intervista a Sanremo, del fatto che cosa differenzia l'un con l'altro. Mihajlovic ha detto no, io non mi metto a paragone con Ibra ovviamente, però io ho una Champions e lui no, e quindi
dura,
questo è tragicamente vero per il buon Ibra, che però bacchettandolo, perché sul palco di Sanremo ha parlato di scudetti vinti e non ha conteggiato
quello della Juve.
La Juve di Capello, quindi.
Quelli,
i due scudetti. Ibra, cosa mi combini? Ibra,
di Capello.
Ha fatto l'aziendalista.
Sta bravo.
Sono a disposizione del mister, decide lui se mandarmi in campo e gioco dove vuole lui.
Certo, questa è la frase bella, bellissima. In realtà il giocatore in questione, perché molto spesso dei calciatori questa frase vuol dire: quel pezzo di niente che siede in panchina non ha capito che voglio giocare i minuti che voglio io, nella posizione che voglio io, e mangiare, perché c'è anche un discorso di alimentazione, ciò che voglio io. Quindi quando un giocatore dice quello, sono a disposizione del mister, faccia di me quello che vuole, in realtà pensa esattamente il contrario. Attenti.
Ovvio.
Squadra che vince non si cambia, ci suggerisce Yves Roche.
Squadra che vince, quella che vince non si cambia.
Non ci sono i soldi per cambiare la squadra.
E stiamo vedendo i risultati ancora adesso. Che squadra che vince non si cambia: Buffon 67 anni, Chiellini 93, Bonucci.
Sì, quella attribuita ai fichi d'India. Vabbè, adesso dice puzziamo come caproni, visto che non si cambia la squadra. Andiamo avanti.
Eccezionale.
Alla lunga è meglio cambiarsi. Allora, per quanto riguarda sempre queste frasi, allora, essere qui un sogno, ti favo questa lolletta a disposizione del mister. La quota salvezza è 40 punti. Una volta raggiunta, ci giocheremo il resto delle partite a viso aperto.
Sì, esatto. Siamo talmente scarsi che se arriviamo a 40 punti è un mezzo miracolo sportivo. Perché se una squadra, adesso non vorrei dire, ma se una squadra è veramente forte e consapevole dei suoi mezzi, non punti al minimo, punti al massimo. O comunque i 40. Se dici la quota salvezza è lì, poi ce la giochiamo con tutte, vuol dire che hai paura di arrivare addirittura lì. Ora non voglio fare psicologia spicciola.
Se tu dici meglio, cioè...
8:40 di sera, però.
Tenere l'obiettivo,
guarda,
cioè alzare l'asticella.
In questa città si parla dei 40 punti come del raggiungimento di un
sogno. Ricordiamo
che
Giulia ci
a
contatta,
Genova.
La contattiamo da Genova. Allora, questa vittoria fa bene per la classifica, ma soprattutto per il morale, perché le vittorie fanno anche quell'effetto di solito.
Esatto, assolutamente. In realtà vuol dire questa vittoria è utile a far sì che il presidente ci paghi lo stipendio e non ci sputi in faccia a vicenda. Non ci si sputi in faccia a vicenda. Questo è importante, ovviamente. Le vittorie fanno sì morale, ma in realtà servono per mantenere quel delicato equilibrio di spogliatoio che tutti noi sappiamo traballare molto spesso, quando soprattutto le cose non vanno benissimo. Ecco.
L'operato del mister non è in discussione, crediamo in lui, andiamo avanti. Sono convinto che sentiremo parlare di lui in futuro, magari altrove.
Ci siamo resi conto di aver preso uno stramaccioni qualsiasi, e ammettere pubblicamente di aver fatto una cialtronata pareva brutto. Sul fatto di sentirne parlare in futuro ne sono certo, so che Vieri cerca nuovi ospiti per la sua Bobo TV. Quindi sicuramente
povero strama.
Senti, strama.
Invece Santo ci manda, vedi, ha colpito questa idea, questa rubrichetta così. Santo dice: scusate, ma la ormai frase fatta di Pirlo, abbiamo sbagliato l'approccio.
Che significa questo?
E allora Pirlo, mi ritrovo spesso dove ascoltare le sue conferenze anche per lavoro. E Pirlo, a parte questa frase che è sicuramente molto utilizzata, Pirlo inizia ogni domanda, non so se notate,
sì, no.
Sì, no, ma sì.
L'avevo notato. Anch'io, perché le devo tirare giù gli estratti.
E inizia ogni sì, no. E quindi sì. Mi ricorda un po' Aldo Giovanni e Giacomo, no? La famosa battuta sì o no? No, sì è, sì è l'affermazione, no è l'intercalare, no? O viceversa. E quindi sono quei momenti in cui uno prende un po' di tempo per pensare. Probabilmente Pirlo, anche in quel caso lì, abbiamo sbagliato l'approccio, è un po' il tana libera tutti, è un po' quando insulti via chat qualcuno e ci metti l'XD alla fine, e che non capisci se è uno scherzo o no, e finisce lì. Quindi l'approccio, ma sì, uno dice siamo sbagliato l'approccio, ma anche la frase
vuol dire tutto e nulla,
anche la frase ci siamo allenati bene questa settimana, vorrei vedere che si fossero allenati male, cioè l'allenatore che arriva
che
e dice questa settimana ci siamo allenati veramente male. Sarebbe interessante, perché poi se la squadra dovesse vincere, lui dice, ammazza, cioè, bello, ci piace il fatto che gli allenate male vincere, quindi, insomma, anche sono... Lì dovrebbe essere forse un po' anche, tra virgolette, magari il mondo di giornalisti a provare qualche imbeccata...
A entrare,
parlo io,
a capire
parlo io che non
cosa
sono
vuol
giornalista,
dire.
Quindi per me è molto semplice, in realtà è molto complicato, perché è un lavoro molto difficile, però l'imbeccata... Mi ho sbagliato l'approccio,
ma non si riesce neanche
senso?
Più a fare il giornalista adesso, perché non hai modo di, quindi...
No, vi ascoltavo all'inizio puntata e sono d'accordo con voi.
Allora, non parlo mai degli arbitri, però oggi l'arbitro, segue l'ennesima lamentela contro l'arbitro. Alessandro ci suggerisce questo.
Sì, e poi... che fa il paro con la partita è stata decisa dagli episodi,
ecco.
No? Che vuol dire arbitro, vergogna. Ecco, io ho messo la parola vergogna, ma in realtà c'era qualcos'altro.
Ecco, è vero, me l'ero persa. Si vince e si perde in 11, questo è normale.
Sì, abbiamo detto,
Che si vinca o che si perda.
Che si vinca o che si perda, l'abbiamo spiegato prima, che alla fine è responsabile sempre il portiere, quindi alla fine...
Ho un contratto e mi trovo bene qui, poi nel calcio però non si sa mai.
Ecco, quando tirano fuori il contratto, se mi trovo bene qua, eccetera, eccetera, in realtà
qui è più tesa,
disperatamente una nuova squadra che mi rimpolpi lo stipendio in maniera considerevole, quindi... Questa è una traduzione abbastanza semplice, ne sentiremo parecchie secondo me.
Ecco, una cosa simile l'ha detta proprio oggi Alvaro Morato, ora vado a ricercare esattamente la frase esatta quando parlando appunto della sua permanenza o meno a Torino, comunque di quello che accadrà nel suo futuro, lui ha risposto ero felice all'Atletico, sono felice alla Juve.
Cosa piega.
Sì, ma questa storia posso dire, questa storia della felicità, anche, che è stata citata anche a inizio anno, no? Quando ci alleniamo col sorriso, siamo felici. La felicità.
E vuoi essere triste? Fai il lavoro più bello del mondo.
Non lo so, sì, sono felice là, sono felice qua. Ci mancherebbe che tu dica all'Atletico ero infelice, andavo all'allenamento piangendo e adesso no. Cioè, mi farebbe un po', effettivamente un po' strano.
E non puoi sarebbe dirlo neanche di adesso, soprattutto.
Sì, esatto. Ma poi sarebbe quello veramente un titolo. Cioè, all'Atletico piangevo e adesso rido. Allora dici, ma sono felice sempre, che notizia è? Quindi...
Guarda che li abbiamo scatenati, eh. Domenico, alla frase di Pirlo abbiamo regalato un tempo, a chi?
Sì, tra l'altro, ma soprattutto, ma perché? Cioè, visto che esatto. Cioè, la domanda poi è perché? Cioè, una volta può capitare, due volte, cioè, ma quando poi ogni partita o comunque ogni conferenza, sì, perché l'approccio, gli abbiamo regalato un tempo, la domanda è legittima, ma per quale motivo? Cioè, c'è un motivo, usiamo le parole anche...
La domanda sorge spontanea, poi può capitare anche che un giocatore dica al termine di una partita dove ha segnato e vinto la sua squadra, sono contento per la vittoria, non per il mio gol. Cioè, quindi lui è dispiaciuto per quello che ha segnato.
Certo. È contento per la vittoria, in realtà la traduzione è godo come un riccio per la mia rete. Ora potrò andare in società e discutere un succulento rinnovo, perché questo è un must, così come un calto must, questa è la mia piccola crociata, che no, ci sono i talenti individuati dal giornalismo dagli osservatori, no? Che magari non battono chiodo per mesi e poi segnano il gol sporadico e improvvisamente, ecco, ha segnato lo Scamacca di turno, parlo di Scamacca perché è un grande giovane, però lo Scamacca di turno, ecco, la valutazione sul mercato adesso è 60 milioni, 90 milioni, e tu dici, ma non ho capito, poi magari si eclissa di nuovo e poi dopo tre mesi segna magari un gol all'Inter, con questo tale giocatore, attenzione, ha segnato proprio lui 120 milioni sul mercato.
Sale in maniera repentina. Io vi racconto un aneddoto di un collega di lungo corso che mi svelò che al termine di una partita, non vi dico il giocatore per eleganza, però al giornalista, mi raccomando adesso, chiedimi di questo record, di quest'altro record, di quest'altro gol, a domanda precisa, oggi hai finalmente superato questo primato? No, io non guardo alle classifiche, penso solo al bene della squadra.
Vedi, è proprio così, cioè bisogna ostentare questa sorta di finta umiltà, perché e chi non la ostenta, come può essere magari nelle interviste o nel modo che ha di porsi a livello di comunicazione, che è il buon, ad esempio, Zlatan Ibrahimovic, no? Che comunque sono più forte, io qua, io là.
Beh, lì è il personaggio.
Lì è il personaggio che però ti dà questa percezione che sia il più grande vincente della storia. Poi vai a vedere, come diceva giustamente Giulia prima, hai vinto tanti scudetti, grande.
Ti manca gol la Champions
fantastici,
League.
Meravigliosi, partite incredibili, ma poi alla fine della fiera sei un grandissimo giocatore, ma a livello
e
di...
E poi mi crolli in conferenza stampa, adesso che sei a pianto.
Ma lì
pensando
è l'effetto,
figlio, è l'effetto
post Sanremo, poi torna a casa piangendo, mi rendo conto.
Prima di andare dal nostro prossimo ospite Fabio Verniano, c'è tutto quello che riguarda il dobbiamo stare attenti, no? Dobbiamo stare attenti, loro arrivano da una vittoria e vorranno continuare così, è evidente. Poi c'è anche il dobbiamo stare attenti perché loro arrivano da una sconfitta. E quindi
sì,
vorranno riscattarsi.
Comunque c'è la sconfitta, attenti al pareggio perché arrivano da un pareggio e vorranno ritrovare la vittoria, oppure attenti perché hanno giocato 8 partite in 5 giorni e quindi saranno molto carichi, oppure stare attenti perché loro non giocano da 3 mesi e quindi saranno riposati, quindi a prescindere bisogna stare attenti, quindi a sto punto stracciamo, no? Stracciamo tutto quanto, stare attenti, stare non attenti, lasciamo perdere, cambiamo domanda, basta con questo stare attenti.
Un po' come, no, abbiamo giocato prima, giochiamo dopo, non si capisca mai si è avvantaggiato o svantaggiato. dipende anche un po'
come
dagli
che
episodi.
Partita sarà, che va sempre bene.
Quella è un evergreen e funziona bene per la risposta da notiziario. Andiamo da Fabio Vergnano. Buonasera Fabio, ben ritrovato e grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Buonasera.
Stiamo anche un po' giocando con le parole, pensando alle frasi fatte nel calcio. Ecco, forse qualche frase di circostanza, però non troppe, ecco, nelle parole di Pavel Nedved oggi, parlando della conferma di Andrea Pirlo al 100%. Che idea ti sei fatto tu di queste, di questa investitura?
Mi son fatto l'idea che non poteva dire altro.
Okay.
Non può dire in questo momento, anche se nella loro testa può darsi che invece la Juve abbia intrapreso un cammino di questo genere, sapesse benissimo i rischi che correva, però il prossimo anno con un evidentemente con un'altra squadra, perché anche loro si sono accorti che con questa squadra non vai da nessuna parte, potrebbero continuare. Poi magari invece ha detto le solite frasi, ma no, Pirlo non si tocca, così, e invece a fine anno, se le cose dovessero andare ancora peggio, nella peggiore delle ipotesi la Juve non riesce a entrare nelle prime quattro, può darsi che cambino allora tutto, perché in questo momento mi pare che non puoi dire no, Pirlo resta fino alla fine campionato, se non ci qualifichiamo pronti via, se ne va. E purtroppo è un gioco del party, è un modo di dire che in questi casi si usa, e poi invece magari c'è una convinzione di mantenere Pirlo. Secondo me, da quello che ha dimostrato finora, non è per ora un grande allenatore, magari lo diventerà, per ora non è un grande allenatore, però la Juve ha intrapreso questa strada e se sono convinti loro, benissimo.
Giulia.
Sì, io ritorno ad una domanda che ho fatto l'altro giorno a Dino Zoff, mi ha anche bacchettata perché lui ad esempio era stato esonerato nonostante avesse vinto, il primo però solitamente a pagare è l'allenatore, appunto, in caso di insuccesso. Perché però, nel senso, lo credi e immagini che quindi a questo punto possa essere l'unica possibilità, a fine anno non si dovesse arrivare ad una soddisfacente conclusione di campionato, che magari potrebbe voler dire vincere la Coppa Italia, ma arrivare quarti in Champions League, che vorrebbe dire comunque non essere tra le prime.
No, ma se la Juve ha vinto la Supercoppa, può in teoria vincere la Coppa Italia, si classifica fra le prime tre, fra le prime quattro, e vorrei vedere quale altra squadra italiana non si recherebbe i baffi, perché la Juventus, è chiaro che una società che ha vinto in ultimi nove campionati, questa sembra un'annata sciagurata, ma non lo è, ma non lo sarebbe per nessuno. Chiedi a qualunque presidente di qualunque squadra italiana, ti dicono vinci la Supercoppa, vinci la Coppa Italia e sei in Champions, ma scherzi, firmano tutti subito. Purtroppo il tifoso della Juve è abituato a 9 anni di trionfi, e quindi questo gli sembra un anno da buttare via, ma non è solo, non sarebbe, se si concludesse in questo modo, un anno da buttare via, e in ogni caso un anno utile per capire chi è da Juve e chi non è da Juve. In ogni caso Zoff lo conosco bene, Zoff non gli va mai bene niente, quindi non stupitevi se ti bacchetta, perché Zoff era uno, lo conosco bene, insomma, Dino è un personaggio un po'
non le manda a dire, insomma, perché
io devo ringraziare
poi lui
è stato
esonerato anche da
dopo aver vinto
Berlusconi, pur essendo arrivato in finale agli europei del 2000, quindi poverino Zoff ne ha viste di ogni, insomma.
Dicevo, devo ringraziare pubblicamente Fabio Vergnano, perché ha risposto al telefono, non l'abbiamo avvisato Giulia, ci siamo dimenticati. lui ha risposto tranquillamente, senza batter ciglio, con grande professionalità,
volevo dire,
eleganza.
Volevo dire questo.
Io ti ringrazio, ti chiedo scusa anche perché né io né Giulia, pensavo, fallo tu, invece Va bene.
Ho preso la chiamata come se adesso parlassi con mia zia e le stessi raccontando della Juve, senza batter ciglio.
Un'allegra chiacchierata tra amici.
E grazie doppiamente davvero.
Ma io sono sempre, quando si parla di calcio, sono sempre pronto. Non ho problemi.
Siamo pronti noi invece ad aprire gli ips ed ixit, le grandi smentite. Ci puoi anche aiutare nel caso, no? Perché ne abbiamo raccolte un po'. Capello che dice: io alla Juventus non mai andrei a allenare i bianconeri. Sarri che parlò di querela quando fu associato alla Juventus. Poi che altro, Francesco?
Sì, abbiamo l'immortale Maurizio Icardi che disse: sì, ci sono stati dei contatti, potevo scegliere di andare via, ma ho deciso di restare qui per me e la mia famiglia. Qui è casa mia. E puntualmente la casa, insomma, a Milano, a casa Inter, è diventata, insomma, all'ombra della Torre Eiffel. Quindi, ecco, chi non si ricorda, insomma, questa meravigliosa frase di Maurizio Icardi. E abbiamo anche una frase di un bianconero che attualmente veste la maglia numero 33 con grandissime soddisfazioni, che è Federico Bernardeschi.
Sei ironico.
Sono molto ironico, ma Federico ci segue e ci vuole bene, che disse: dopo 11 anni di Fiorentina nel settore giovanile, ce l'avrei fatta a vestire la maglia bianconera? Sarebbe stato difficile. Ecco. E puntualmente è finito dall'altra parte.
Ecco, poi sorprende quella di Andrea Pirlo nella sua biografia.
Eh sì.
E poi ti chiediamo anche se ricordi qualcosa del genere, Fabio. Pirlo: non punterei nemmeno un centesimo sul mio futuro da allenatore. È un lavoro che non mi entusiasma, prevede troppi pensieri, uno stile di vita esageratamente simile a quello dei calciatori.
Al netto del fatto che lo faccio fare ad Antonio Conte.
Cambiare idea è da si dice che sia, no, sintomo di intelligenza. Però a volte si cambia in maniera molto drastica. Ecco, questo penso che sia davvero un cambio di idea di Pirlo. Il capello che ti dice no alla Juventus è qualcos'altro, ma è alla Juventus.
Ma questo è il gioco delle parti nel mondo del calcio. Quante ne abbiamo sentite di gente che dice: io alla Juve, ma piuttosto mi faccio sparare e 2 anni dopo sono alla Juve. Oppure che dicono all'allenatore: no, non ho un mestiere che fa per me, poi alleno. E sono parole, libertà. Il mondo del calcio è pieno di parole, di gente, parlano tutti, i giocatori, gli allenatori, dirigenti, poi si smentiscono una settimana dopo. Quindi, come ho detto prima, Ned che dice Pirlo ma non si tocca, e poi se andiamo a guardare magari fra tre mesi non è più qui Pirlo, non è più l'allenatore. Quindi bisogna prendere le parole. Io avevo fatto, se non mi ricordo male, adesso non mi ricordo più i dettagli, ma una volta alla stampa avevamo messo a fine anno avevamo messo insieme tutte le parole dette a settembre dai vari tecnici, dai vari giocatori, e c'era da morire da ridere proprio perché vengono fuori delle cose dopo. Se leggi all'inizio e vedi com'è andata alla fine, dici: ma questi, cioè, perché nel calcio si parla e si parla troppo,
si parla tanto.
Vambera,
Fabio,
vambera.
Grazie davvero, le tue parole invece sono state molto importanti per noi, grazie doppiamente anche per questo misunderstanding.
Vabbè, se volete chiamarmi anche domani mattina verso le 7, io sono sveglio in genere.
RBN Radio Sveglia, dedicata.
No, dormi.
Grazie Fabio.
Chiamatemi pure, mi date la sveglia, buonanotte.
Come sempre, un grande piacere per noi, grazie davvero.
Grazie.
E buona serata.
Prego.
Fabio Vergnano.
Buona serata, ciao, grazie.
Allora, le altre parole famose.
Sì, a tal proposito, sui famosi mai alla Juve, l'abbiamo messo in questa rubrica perché ci sarebbe da fare una puntata intera sul mai alla Juve, ma poi non sono entrato in merito all'intervista perché non è, cioè, ho visto solo il titolo e ho riso e ho cambiato pagina. Però il Maradona Junior che dice: io mai allenatore della Juve, sì, francamente,
perché c'era questa domanda, possibilità, dire, effettivamente,
ma quando?
Ma sai pure dove sei, non ti preoccupare.
Cioè, l'avesse detto Jurgen Klopp, allora il titolo dice: io mai alla Juve, dici: beh, Jurgen, che è successo?
Ma perché fa l'allenatore?
Ce ne faremo una ragione, va bene.
Forse del Pinerolo, citando. E poi, sì, poi sì. le altre frasi del incredibili, le grandi smentite della storia. Abbiamo Ronaldo all'ultimo anno al Real che disse: questo non sarà il mio ultimo contratto con questo club, che sia chiaro,
che sia chiaro
ma chiarissimo, è più chiaro di così si muore. Infatti due mesi dopo è finito alla corte di Max Allegri. E quindi anche qua attenzione a tutti noi con le orecchie su, perché se Ronaldo dice no io comunque rimango ancora alla Juve, io sto bene qua, abbiamo già un
non precetto fidiamoci.
Importante, esatto.
Allora, siamo giunti al termine di questo appuntamento. La cosa che fa sorridere, innanzitutto, c'è chi poi dice una cosa e la fa, questo è altresì, insomma, da sottolineare. E poi quello che noi abbiamo fatto per gioco, l'autorevole collega della stampa l'ha fatto sul serio.
È ancora lì.
Quindi non è che, sì, l'immagine è ancora lì, ma ci ha salutato qualche istante fa. Poi ci sono anche delle frasi che ci propongono i nostri amici, ancora non ho capito. Sì. Siamo una squadra asimmetrica di Sarri. E io mi batto per la parità di genere, dice il nostro amico, il pubblico è il nostro uomo in più perché non donna. Scrive
bravo,
Luca.
Bravo, strizza l'occhio anche alla parte femminile di questa trasmissione, quindi fa molto bene. Sì, sono frasi meravigliose, ce ne sarebbero veramente un sacco, che sono frasi campate lì, che vanno a riempire le varie domande dei giornalisti, le varie dichiarazioni davanti alle TV, ma poi nella sostanza, se stringi, se spremi, il succo è poco nulla, e quindi ci siamo divertiti in questa puntata un po' a trovare i veri significati.
Ed è piaciuto.
Francesco, grazie davvero, alla prossima.
Grazie a voi, mi rimetto al lavoro, anzi a dormire qua in branda.
Benissimo. Bravo. E grazie anche a Giulia Borletto, siamo giunti al termine, ti ritrovo la prossima settimana, ti ritroviamo in Up and Down, tutti i giorni o quasi.
E sì, e poi c'è il derby, ragazzi.
Da vivere con colpo di tacco. Grazie davvero a tutti e buona serata.
Ciao.
Tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.